Le Bibbia a Giacomo, capitolo 2. Prima di leggere la Bibbia voglio aprire con una parola di preghiera. Signore, grazie per il privilegio di essere qui anche oggi a predicare dalla Tua parola, Signore. Grazie per averci lasciato la Tua parola, Signore, da cui possiamo apprendere qual è la Tua volontà per le nostre vite, Signore, e per tutto il mondo. Io Ti prego, Signore, di guidare la mia bocca perché non confonda con parole sciocche la semplicità della Tua parola, Signore. La Tua parola è talmente chiara che le chiacchiere che farò possono solo confonderla, Signore. Ti prego di evitarmi questo, Ti prego di darmi le giuste parole per confermare quello che Tu stai dicendo, Signore, e niente di più. Ti prego queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen. Giacomo, capitolo 2, versetto 14. Io qualche anno fa ho già predicato su questo versetto, su questo argomento. Non so se conoscete la storia di quel predicatore che viaggiante che conosceva un solo messaggio. Lui conosceva un solo messaggio molto bello, ma conosceva solo quello. Però siccome si spostava da una città all'altra, nessuno si era mai accorto di questo fatto. Un giorno lui predicò in una piccola città e la gente fu entusiasta del messaggio perché era veramente bello. E al momento di partire la macchina si ruppe. E serviva un pezzo di ricambio, ma siccome la città era piccola c'era una sola officina e non avevano quel pezzo, dovevano ordinarlo, sicché dovette rimanere in città per tutta la settimana. Ci voleva una settimana perché il pezzo arrivasse. E il pastore locale, visto il successo della domenica precedente, lo invitò a predicare di nuovo e lui trovò un po' in difficoltà perché aveva solo quel messaggio, non sapeva come fare, ma non poteva certo rifiutare, quindi accettò l'offerta. La domenica salì sul pulpito e disse: sapete, io sono dovuto rimanere in città questa settimana, girando per il paese ho sentito qualcuno che diceva che io domenica scorsa ho predicato cose contrarie alla Bibbia. Siccome sono sicuro io di quello che ho detto, adesso ripeterò il messaggio parola per parola, così potete giudicare voi stessi se quello che dico è conforme alla Bibbia o meno. Quindi lui riuscì con questo modo a non farsi scoprire e anzi fu ascoltato con maggiore attenzione della volta precedente. Bene, io farò lo stesso oggi. No, scherzi a parte. Sapete, c'è un detto che dice: a volte ritornano, si usa per le persone poco gradite che di solito ci troviamo davanti senza volere, ma vale anche per i messaggi. Può succedere che uno ritorni, ripensa a un messaggio che ha già predicato e si accorga che ha mancato un qualcosa, che c'era qualcosa di più da dire, che c'era qualcosa di meglio da dire, qualcosa di più chiaro. Io, come ho detto, ho predicato su questo versetto qualche anno fa, forse è stato uno dei primi messaggi, ma ultimamente ho sentito la necessità di tornarci sopra, perché non vi sto a spiegare perché, alla fine sarà evidente. Giacomo 2,14. A che giova, fratelli miei, se uno dice di aver fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Ora, come cominciare, voglio fare un discorso sul libro di Giacomo. Il libro di Giacomo è apparentemente il più controverso di tutta la Bibbia. I cattolici, i testimoni di Geova, i mormoni usano questo libro, specialmente questo passo, per appoggiare la tesi che la salvezza viene anche dalle opere, non basta la fede ma occorrono anche le opere. Ci sono alcuni che lo considerano un libro apocrifo a causa proprio del suo contenuto, che sembra poco chiaro, in apparenza addirittura contrario a quello che dice il resto della Bibbia. Ora, di questo che dico non sono sicuro, ma credo che sia stato l'ultimo libro, proprio per questo motivo, a essere inserito nel canone. Io ho trovato che fino al secondo secolo non era nel canone, non era nel canone muratoriano, e i padri della Chiesa lo citano ma non lo citano, insomma accennano ma non parlano, quindi è stato un po' difficoltoso il suo inserimento, anche se molto probabilmente è stato il primo libro a essere scritto dalla Bibbia, perché Giacomo è morto molto presto, intorno al 50 credo, avanti Cristo, e quindi sicuramente uno dei primi libri a essere stato scritto, se non il primo. E addirittura Lutero, che era molto presto a confutare la tesi della salvezza per opere con argomenti biblici. Non perso molto tempo con questo libro, lo chiamava lui la lettera di paglia, perché vedeva proprio in questo passo, lui era permeato della teologia cattolica, chiaramente perché è stato uno dei più grandi teologi cattolici del tempo, prima di giungere alla verità, e quindi non riusciva a staccarsi, sapete, è difficile staccarsi dalle abitudini vecchie, e lui è rimasto con questa cosa, di questo uso che veniva fatto di questo passo. Probabilmente se avesse lasciato perdere quello che aveva imparato da teologi cattolici, lo avrebbe apprezzato molto di più questo libro, perché in realtà questo è uno dei libri più belli, se non il più bello in assoluto, di tutto il Nuovo Testamento. E questo libro è destinato a dei giudei convertiti, ma è valido per tutti i credenti. Lui usa molte volte la parola fratelli, perlomeno una quindicina, quindi è chiaro che si rivolge a persone già credenti. E rivolgendosi a credenti, lui non perde molto tempo in spiegazioni teologiche come farà Paolo, ma lui passa subito a concetti pratici. Lui praticamente dice: ok, sei un credente, queste cose le devi sapere, è inutile che ne parliamo. Se non le sai, non sei un credente. Quindi io ti dico delle cose pratiche che ti possono servire. Lui inizia il capitolo dicendoci varie cose, di affrontare le gioie con prova, di rivolgersi a Dio per avere sapienza, di non cercare scuse quando cediamo alle tentazioni e così via. Interessante è che Giacomo non sta dando consigli. Lui parla con grande autorità. Qui sono, in questo libro sono 108 versetti, ci sono 54 verbi all'imperativo. Il verbo all'imperativo è un comando, non è un consiglio. Quindi lui sta parlando con grande autorità, lui ha un tono che non ammette repliche, che non dà alternative. Come credenti, tutti sanno che c'è un solo Dio, che c'è una sola strada per arrivare a Lui. Giacomo aggiunge che c'è anche un solo modo di comportarsi per un credente. E Giacomo lo fa toccando argomenti scomodi, come per esempio tenere a freno la lingua, come la tentazione di fare favoritismi, come la necessità di un comportamento retto. Lui usa tutti questi argomenti e tanti altri. Sono argomenti scomodi, ma lui li affronta con grande autorità, con grande fermezza. Un'altra caratteristica di questo bel libro è che c'è una dimostrazione di grande conoscenza dell'Antico Testamento da parte dell'autore. Ci sono riferimenti a ben 21 libri dell'Antico Testamento, da Genesi a Giosuè, libri dei Re, Salmi, Proverbi, Isaia, Profeti Minori, quasi tutti i libri sono citati. Giacomo mostra di sapere molto bene di cosa sta parlando e lo usa per dare più forza ancora alla sua lettera, se ci fosse bisogno. Inoltre, il modo di spiegare di Giacomo è molto simile a quello usato da Gesù. Giacomo usa circa una trentina di riferimenti a eventi della natura per spiegare verità spirituali. Per esempio nel versetto 1,16 dice: chi dubita è come l'onda del mare. Nel versetto 1,10 dice, nel capitolo 1, versetto 10 dice: il ricco passerà come un fiore d'erba. Nel capitolo 3, versetto 12 dice: può un fico produrre olive o una vite fichi? Gesù usava questi paragoni perché nessuno di quelli che ascoltava potesse dire: io non ho capito cosa sta dicendo. Lui spiegava molto bene con questi riferimenti, erano chiari a tutti, a gente semplice. Chi legge Giacomo 4,14, la vita è come un vapore, non può alla fine dire di non aver capito che il tempo che abbiamo a disposizione è poco e che non è una cosa intelligente rinviare a domani quello che avrei potuto fare ieri, soprattutto se questo che sto rimandando è accettare Gesù come Salvatore. La vita è come un vapore, appare per un poco tempo e poi svanisce. Un'ultima caratteristica che voglio sottolineare di questo libro è come Giacomo sia stato fortemente influenzato dal discorso sul monte di Gesù. Lui affronta una quindicina di argomenti da quelli citati, quelli riportati da Matteo nei capitoli 5, 6 e 7, dove c'è tutto il discorso sul monte, approva la preghiera, la sincerità, l'ira, la misericordia e tanti altri. Quindi, per concludere questa introduzione, possiamo dire con certezza che il libro di Giacomo non solo è divinamente ispirato come tutti gli altri, ma lo è in maniera molto forte. È come se Gesù, una volta tornato al cielo nel posto che gli spetta di diritto, avesse voluto aggiungere un post-scriptum al suo ministero sulla terra. Come se avesse detto, ok, io vi ho già spiegato tutto molto bene, in maniera molto chiara e molto semplice. Se ancora non avete capito, Giacomo ve lo spiega di nuovo. Questa è una cosa che tutti i buoni maestri fanno. Insistono nella spiegazione perché sanno sempre che c'è qualche studente più duro degli altri, più tardo ad apprendere, più tardo a capire. E quindi un buon maestro insiste nelle spiegazioni. Gesù è il migliore maestro che sia mai esistito. Poteva mancare in questo? Sicuramente no. Il libro dei Proverbi ci dice che saranno perduti gli stolti, perché non ascoltano la parola, e se anche l'ascoltano la rifiutano. Dice anche che saranno perduti gli schernitori, perché si fanno beffe della parola, ma dice anche che i semplici vanno istruiti, e siccome sono semplici, vanno istruiti in maniera semplice e chiara. Gesù non vuole che qualcuno vada all'inferno solo perché non ha capito. Quindi, quando noi parliamo con gente semplice, dobbiamo fare come faceva Gesù, come faceva Giacomo, usare parole semplici. Ma torniamo al versetto 14. L'introduzione abbiamo finita. Versetto 14 dice: se uno dice di avere fede, ma non ha opere, può la sua fede salvarlo. Ora, la Bibbia ci dice che la salvezza è giustificazione presso Dio, e ci indica almeno 9 caratteristiche della salvezza. Prima caratteristica è che la salvezza è per grazia. Romani 3,24 dice: ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia. Tito 3,7: affinché giustificati per la sua grazia fossimo fatti eredi della vita eterna. Ci sono altri passi che dicono questo. Efesini 2,8 per esempio dice: voi siete salvati per grazia mediante la fede. La grazia, cos'è la grazia? Farò poche spiegazioni, perché questi versetti che leggerò sono talmente chiari che non credo ci sia bisogno di spiegare tanto, se non per confondere. La grazia è un beneficio non meritato, come diceva Jack Nandea, è una cosa che io non mi merito, che ricevo gratuitamente. La grazia è una cosa che un colpevole condannato, per esempio negli Stati Uniti, un colpevole condannato a morte è solito chiedere la grazia al governatore di Stato, e il governatore di Stato può concederlo o meno, è a sua discrezione. Chi chiede la grazia non è un innocente, non è un perseguitato, di solito è un omicida condannato. L'unica cosa che può influire sulla sua richiesta di grazia non è quello che ha fatto, perché non è una cosa buona, ma il suo pentimento. Il governatore può essere toccato dal pentimento sincero che vede in quest'uomo e può concedere la grazia. Con Dio funziona più o meno allo stesso modo, con la differenza che Dio, a chiunque si pente, concede la grazia. Il governatore non sempre lo fa. Secondo punto, che la salvezza è per fede. Romani 5,1 dice: giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio. Galati 3,6 dice: perché voi tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo. Abbiamo visto Efesini 2,8, dice: voi siete salvati per grazia mediante la fede. Avere fede, Ebrei 11,1 dice: la fede è credere in cose che non possiamo vedere. Io non sto a citarvi tutti gli esempi di fede che ci sono in Ebrei 11, leggetelo perché sono tanti. La fede è una cosa che ci dà pace, che ci rende figli di Dio, che ci dona la grazia. Attraverso la fede otteniamo la grazia. E quindi ci giustifica davanti a Dio. Ora, ci sono persone che dicono, vorrei avere la tua fede. Persone che dicono che la fede è una cosa che non tutti hanno, che è un dono particolare. Ma in realtà tutti hanno la fede, ma non la pongono nella cosa giusta. Ci sono persone che hanno fede nella scienza, una fede cieca nella scienza, qualsiasi cosa dice la scienza, qualsiasi stupidaggine dice la scienza, è vera. Ci sono persone che hanno fede in qualche uomo, qualsiasi stupidaggine dice un uomo in cui tu hai fede, la vedi. Ci sono persone che hanno fede in una squadra di calcio, ci sono persone che hanno fede in tante cose, ma la fede in queste cose non serve a niente. Chi ha fede in queste cose, se ha fede in un uomo, sicuramente rimarrà deluso. Se hai fede in una squadra di calcio, più delle volte rimani deluso. Se hai fede nella scienza, non ne parliamo. Solo se poni la fede in Gesù, non sarai mai, mai, mai deluso. Il terzo punto è che la salvezza viene dal sangue. Romani 5,9 dice: molto più dunque, essendo giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Colossesi 1,14 dice: in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Tutta la Bibbia insegna che senza spargimento di sangue non c'è redenzione dal peccato. L'Antico Testamento è un'immagine di questo, perché per il peccato occorreva fare un sacrificio di sangue, sacrificare un animale perfetto, senza macchie, senza difetti. E Gesù era quell'agnello, Giovanni lo identifica come l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Gesù è morto per noi, ha versato il suo sangue per noi, c'è stato uno spargimento di sangue che ha lavato il peccato. Questo è un fatto, non c'è da discutere, da spiegare. Il quarto punto è che la salvezza viene da Dio. Romani 8,33 dice: chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Salmo 62,7 dice: in Dio è la mia salvezza e la mia gloria, la mia forte rocca e il mio rifugio sono in Dio. Anche questo è un fatto, Dio ha creato tutto. Perché noi dobbiamo stare a discutere da chi viene la salvezza? Osea capitolo 13, versetto 4, mi sembra. Dio stesso dice: non c'è alcun salvatore all'infuori di me. Volete discutere con Dio su quello che dice? Il punto numero 5 è che la salvezza viene dalla potenza. Romani 4,25 dice: il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è resuscitato per la nostra giustificazione. Che cosa ha resuscitato? La potenza di Dio. La potenza di Dio ha resuscitato Gesù e quindi ci ha giustificati. 1 Corinzi 4,20 dice: poiché il regno di Dio non consiste in parole, ma in potenza. Ora, anche qui qualcuno vuole mettere in dubbio la potenza di Dio? Qualcuno vuole affermare che Dio non è abbastanza potente da giustificarci in maniera completa, che dobbiamo fare qualcosa per completare? Punto numero 6 è che la salvezza è un dono. Abbiamo già visto Efesini 2,8, voi siete salvati per grazia mediante la fede, e questo non è da voi, è il dono di Dio. Romani 6,23 dice: il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Un dono è una cosa che ci viene offerta gratuitamente, spontaneamente, non c'è alcun costo da parte nostra, al limite c'è un obbligo morale verso chi ti dà un dono, ma non c'è un costo. Ricevere doni, siamo a Natale, chi non ha ricevuto un dono per Natale? Avete pagato qualcosa per ricevere quel dono? Si paga per farlo un dono, ma non per riceverlo. E Dio, per mezzo di Gesù, ha pagato quel dono che ci ha fatto. L'ottavo punto, questo è importante, la salvezza viene per richiesta personale. La Bibbia dice per ben 3 volte, infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Lo dice in Romani 10:13, in Atti 2:21 e prima ancora lo dice in Gioele 2:32. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Non puoi essere salvato a motivo di un tuo parente o di un sacerdote, a motivo di una chiesa, a motivo della tua religione. Una messa dopo che sei morto, come dice qualcuno, non serve a niente. Devi prendere una decisione personale e devi farlo finché sei in vita. Romani 10:9 dice: perché se con la tua bocca confessi e con il tuo cuore credi, sarai salvato. Ma le due cose vanno legate, credere e confessare. Cioè devi credere che Gesù è morto per i tuoi peccati e devi confessarlo non a me, non a Paul, non a chiunque, devi confessarlo a Dio. Dio, tu hai ragione, io sono un peccatore, io sono morto nei miei peccati, non ho speranza di venire a te in altro modo, ma Gesù ha pagato per me e questo mi giustifica. E devi accettare Gesù come tuo salvatore. Se non fai questo, il sacrificio non è per te. Infine, la salvezza viene una volta per tutte. Ebrei 10:10 dice: per mezzo di questa volontà noi siamo santificati mediante l'offerta di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Ebrei 10:12 dice: egli invece, dopo aver offerto per sempre un unico sacrificio per i peccati, si è posto a sedere alla destra di Dio. Versetto 14. Con un'unica offerta, infatti, egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati. Ci sono anche altri aspetti della salvezza, questi sono quelli più importanti. Vediamo invece cosa dice la Bibbia delle opere. Efesini 2:8 l'abbiamo visto, ma Efesini 2:9 aggiunge: non per opere, perché nessuno si gloria. Tito, aprite a Tito, diciamo qualcosa, se no non vi fa lavorare per niente. Tito capitolo 3. È poco dietro. Tito capitolo 3, versetto 5. Dice: egli, Dio, ci ha salvati non per opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo, che egli ha copiosamente sparso su di noi per mezzo di Gesù Cristo nostro Salvatore. Poi continua: affinché giustificati per la sua grazia diventassimo eredi secondo la speranza della vita eterna. Quindi le opere qui sono escluse. Romani 11:6 Paolo spiega, lui dice: e se è per grazia non è più per opere, altrimenti la grazia non sarebbe grazia. La grazia non ha senso se c'è l'opera che agisce, ma se è per grazia non è più per opera, altrimenti l'opera non sarebbe opera. Cioè lui ci sta dicendo, cosa sta dicendo? Sembra complicato, ma è semplice, che sono due cose divise, che non si possono mischiare. L'acqua e l'olio non si mischiano. Te lo puoi girare quanto vuoi, sembra che si mischiano, l'olio torna a galla, l'acqua torna in basso. La grazia e le opere sono due cose completamente differenti. Gesù dice a dei giudei che gli chiedono cosa dobbiamo fare per compiere l'opera di Dio. Dice: credete in colui che egli ha mandato. Questa è l'opera di Dio. L'unica opera che Dio ci chiede è credere in Gesù e nel suo sacrificio. Non lo sto dicendo io, lo dice Gesù. In Galazia c'erano delle persone che predicavano, i famosi giudaizzanti, predicavano tra le altre cose che per essere salvati non bastava il sangue di Gesù, ma bisognava anche essere circoncisi e fare un sacco di altre cose. Paolo in Galati 1, versetti 8 e 9, è abbastanza chiaro, mi sembra. Lui dice: ma se anche noi, cioè io stesso, o un angelo del cielo vi predicasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia maledetto. Nel versetto 9 ribadisce: come abbiamo già detto, ora lo dico di nuovo, se qualcuno vi predica un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia maledetto. Cioè, se qualcuno ti sta dicendo una cosa che è spiegato molto bene, è molto chiaro. Paolo ha predicato un Vangelo riguardo la salvezza solo per mezzo di Gesù. Se qualcuno dice una cosa contraria a questo, sta attirando su di sé una maledizione. In altri libri è riportata la parola anatema, che è la stessa cosa. Quindi io ho pietà nel cuore per queste persone che, forse qualcuno è in buona fede, ma la maggior parte in malafede, stanno attirando su di sé una maledizione, dicendo cose che sono diverse da quelle che sono scritte nella Bibbia. In Apocalisse capitolo 20 si parla anche lì di opere. Apocalisse capitolo 20. Versetto 12. Versetto 11. Poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono la terra e il cielo e non fu più trovato posto per loro, e vidi i morti, piccoli e grandi, che stavano ritti davanti a Dio, e i libri furono aperti, e fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita, e i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Vedete, allora vedi, siamo giudicati secondo le opere. E il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e l'Ades restituirono i morti che erano in loro, ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco, e questa è la morte seconda. Pensate che questo sta dicendo che saremo giustificati per opere. Versetto 15. Conosco molto bene. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. I libri con cui sono stati letti delle opere sono letti, saremo giudicati, sì, per le nostre opere come credenti, ma non ci servirà per la salvezza, perché quello che conta è il libro della vita. Ci sei? Paradiso. Non ci sei? Stagno di fuoco. Lo dice la Bibbia e lo dice chiaro. I testimoni di Geova dicono che non esiste l'inferno. Che cos'è lo stagno di fuoco allora? Se non esiste l'inferno, che cos'è questo stagno di fuoco? Isaia 64,6 dice che le nostre buone opere sono come un panno sporco. Filippesi 3,8 Paolo dice che sono come spazzatura, in inglese è usata la parola letame. Facciamo dire che la nostra migliore opera sono come un pannolino di Dana appena tolto. Porteresti un pannolino di Dana a Dio come tua giustificazione? Ma se la Bibbia dice questo delle opere, che cosa sta dicendo Giacomo? Com'è possibile che un libro così ispirato, così autorevole, così simile alla predicazione di Gesù, Giacomo, dica una cosa che è contraria al resto della Bibbia? Ora io ho preparato qui un sacco di argomenti per spiegare questo, ci sono, quindi preparatevi a un grande discorso che ascolterete, guardate quanto ci sono. Non serve a niente. Aprite Atti, capitolo 8. Versetti da 9 a 13. Atti 8, versetto 9, dice: ora in quella città Vi era da tempo un uomo di nome Simone, il quale esercitava le arti magiche e faceva stupire la gente di Samaria spacciandosi per un grande uomo. E tutti, dal minore al maggiore, gli davano ascolto, dicendo: costui la grande potenza di Dio. E gli davano ascolto perché già da molto tempo li aveva fatti strabiliare con le sue arti magiche. Quando però credette da Filippo che annunziava la buona novella delle cose concernenti il regno di Dio in nome di Gesù Cristo, uomini e donne si fecero battezzare. E anche Simone credette e, dopo essere stato battezzato, stava di continuo con Filippo, vedendo le opere potenti e i segni che erano fatti, ne rimaneva stupito. Quindi qui noi abbiamo un uomo di nome Simone che dice di avere fede, lui dice di credere in Dio. Sta dicendo, come dice Giacomo, se uno dice di avere la fede. Però il versetto 13 comincia a lasciarmi qualche dubbio, perché il versetto 13 dice che lui seguiva sempre Filippo e si meravigliava vedendo i miracoli e i segni che lui faceva. Ora, se uno ha creduto in Dio, se uno crede che Dio ha la potenza per risuscitare Gesù dalla morte, se uno crede che Dio è onnipotente, perché si deve meravigliare se vede dei miracoli fatti da una persona in nome di Gesù? Mi dà il sospetto che lui forse non ha capito bene quello in cui ha creduto. Beh, in fondo era un credente giovane, aveva appena creduto, poteva ancora crescere. Andiamo avanti. Versetto 14 a 19. Ora, gli apostoli che erano a Gerusalemme, quando seppero che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio, mandarono loro Pietro e Giovanni. Aspetta, mandarono Pietro e Giovanni. Ora, questo è un discorso a parte, ma è curioso. Pietro, il primo papa, viene mandato dagli apostoli. Cioè, degli apostoli che sono venuti del papa, mandano il papa dove vogliono. C'è qualcosa che non torna. Forse il fatto che Pietro non è il primo papa, altrimenti non l'avrebbero mandato. Sarebbe stato lui a mandare, se fosse stato lui ad avere autorità su tutti gli apostoli. Ma qui sono gli apostoli che hanno autorità su Pietro e Giovanni. È Dio che ha autorità su tutti. Ma questo è un discorso a parte. Versetto 15. Giunti là, pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo, cioè per quelli che avevano accettato Gesù, poiché ancora non era disceso su alcuno di loro, ma essi erano soltanto stati battezzati nel nome del Signore Gesù. Imposero quindi loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Ma qui è interessante. Ora Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli veniva dato lo Spirito Santo, offrì loro del denaro, dicendo: date anche a me questo potere, affinché colui sul quale imporrò le mani riceva lo Spirito Santo. Ora, Simone, che dice di avere di fede, vuole comprare un dono. Paolo, in 2 Timoteo 1,12, dice: io so che ho creduto. Ma questo Simone evidentemente non sa chi ha creduto. Altrimenti sarebbe chiaro che Dio offre gratuitamente sia la sua grazia che i suoi doni. Anche la grazia è un dono, abbiamo detto. Giacomo, in versetto 2, capitolo 2, versetto 14, riferisce proprio di un caso come questo. Un uomo che dice di avere la fede, ma le sue opere non lo dimostrano. Simone era un mago, lui era dedito alle arti magiche prima di dire di essere un credente. La magia è una cosa espressamente vietata da Dio, quindi la prima cosa che avrebbe dovuto fare è abbandonare questo concetto del guadagno attraverso la magia. Ma lui vuole comprare un dono per ottenere un guadagno, probabilmente, la Bibbia non lo dice, ma è disposto a comprarlo. Le opere di cui sta parlando Giacomo non sono un supporto alla fede per ottenere da maggior salvezza. Non so cosa sarebbe un supporto per ottenere cosa, visto che la grazia ci giustifica appieno. cosa supporterebbero le opere? Non si capisce. Le opere di cui parla Giacomo sono le opere che scaturiscono dalla fede e che quindi la dimostrano. Le opere di cui parla Giacomo non vengono dalla nostra bontà, dalla nostra qualcosa di nostro, ma vengono dallo Spirito Santo che dimora in noi. La Bibbia dice che siamo preparati per le opere che Dio ha precedentemente preparato per noi. Quindi le opere che facciamo sono già preparate. Noi soltanto ci appoggiamo a farle, ci prestiamo per fare opere che sono già preparate. Lo Spirito Santo evidentemente non divorava in Simone. Lui diceva di essere un credente, ma non lo era. Leggiamo cosa gli risponde Pietro, versetti da 20 a 23. Ma Pietro gli disse: vada il tuo denaro in perdizione con te, perché tu hai pensato di poter acquistare il dono con Dio col denaro, il dono di Dio. Tu non hai parte né sorte alcuna in questa cosa, perché il tuo cuore non è diritto davanti a Dio. Ravvediti dunque da questa tua malvagità e prega a Dio che, se è possibile, ti sia perdonato il pensiero del tuo cuore, perché io ti vedo essere nel fiele di amarezza e nei legami di iniquità. Pietro non ha il minimo dubbio circa la fede di Simone. Ora, se noi leggiamo con superficialità questo versetto dove dice vada il tuo denaro in perdizione con te, lo possiamo intendere come una maledizione, che Pietro stia maledicendo Simone. Ma in realtà non è così. La costruzione è chiara: vada il tuo denaro in perdizione con te. Pietro già ha visto Simone perduta. Lui è chiaro che la sua fede è falsa. La maledizione è verso il denaro. Simone è già perduto. Che il tuo denaro ti venga dietro. Se i versetti successivi sono molto chiari, lui è come un martello, Pietro, verso Simone. Lui dice: perché ha creduto di poter acquistare con il denaro il dono di Dio? Lui dice: ravvediti da questa malvagità. Lui dice: tu non hai parte alcuna in questo, il tuo cuore non è retto davanti a Dio. Sei pieno di amarezza e prigioniero di iniquità. Ma alla fine dice: prega il Signore affinché, se è possibile, ti perdoni il pensiero del suo cuore. Lui sta dicendo che c'è anche la possibilità che Dio non lo perdoni. Gesù ha detto: la bestemmia contro di me sarà perdonata, ma non la bestemmia contro lo Spirito Santo. Cioè, pensare che lo Spirito Santo sia una cosa che si possa comprare può essere una bestemmia contro lo Spirito Santo. Forse è questo che sto dicendo, Pietro, non sono sicuro, ma Gesù stava dicendo questo ai giudei quando dicevano che lui scacciava il demonio per mezzo di Satana e non dello Spirito Santo. Quella era una bestemmia contro la potenza dello Spirito Santo. Pietro in ogni caso non ha creduto neanche per un istante alla sincerità della fede di Simone. Lui diceva di avere fede, ma il suo comportamento, le sue azioni dicevano il contrario. Non dimostrava la sua fede, dimostrava la sua mancanza di fede. Nel versetto 24 lui stesso con la sua bocca conferma questo, perché lui dice: pregate voi il Signore per me. Versetto 24: Simone rispondendo disse: pregate voi il Signore per me affinché nulla di ciò che avete detto mi accada. Ora, un credente sa che ha libero accesso al trono di Dio con la preghiera. Un credente avrebbe pregato da sé. Simone chiede preghiera, chiede un intercessore, chiede un intermediario. Al limite un credente avrebbe detto: pregate anche voi per me. No, lui che pregate per me. Lui non sa di avere accesso al trono di Dio, lui non sa chi ha creduto, non sa che cosa sta dicendo. Lui dice di avere la fede, ma le sue opere non lo dimostrano. E Giacomo dice che questo tipo di fede non ti può salvare, è solo a parole. Gesù ha detto: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. Ora, tutto questo ci dimostra che la Bibbia non solo è chiara, ma è chiarissima. Io con tutte queste spiegazioni l'avrei solo complicata. Forse l'altra volta vi ho confuso le idee quando ho portato un sacco di argomenti. Era molto semplice spiegare quello che diceva Giacomo, era scritto qui, basta aprire la Bibbia e leggerlo. Ma l'ultima cosa, all'inizio avevo detto che la lettera di Giacomo era una specie di post-scriptum da parte di Gesù sul suo ministero. Aprite Giovanni capitolo 8. Versetto 39. Questo è poco dopo che Gesù gli ha detto: conoscerete la verità vi farà liberi. Versetto 39, i giudei rispondono a Gesù, ed essi rispondendo gli dissero: il padre nostro è Abramo. Gesù disse loro: se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ma ora cercate di uccidere me, uomo che vi ho detto la verità, che ho udito da Dio. Abramo non fece questo. Voi fate opere del padre vostro. Perciò gli dissero: noi non siamo nati da fornicazione, noi abbiamo un solo padre, Dio. Allora Gesù disse loro: se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché io sono proceduto e sono venuto da Dio. Non sono venuto infatti da me stesso, ma è Lui che mi ha mandato. Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete ascoltare la mia parola? Voi siete del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli fu omicida dal principio e non è rimasto fermo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, parla del suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Gesù stava identificando questi giudei che dicevano di adorare Dio, dicevano: nostro padre è Dio. Le vostre opere non mi dimostrano questo. Voi non fate le opere che ha fatto Abramo, che l'hanno giustificato. Le opere di Abramo l'hanno giustificato? No, la fede di Abramo l'ha giustificato. Le opere sono venute in conseguenza. Giacomo 2,14, la stessa cosa che sta dicendo Gesù. Spero che non avervi confuso troppo su questa cosa tanto chiara. Preghiamo. Signore, grazie per la tua parola. Signore, grazie perché la tua parola è chiara e semplice.